Matteo capitolo 15, dal verso 21 al verso 28. Amen. Così dice la parola del Signore. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare. «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». Ma egli non le rispose parola. I suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano, dicendo «Mandala via, perché ci grida dietro». Ma egli rispose «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ed ella però venne e gli si prostrò davanti, dicendo «Signore, aiutami». Gesù rispose «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella disse «Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le disse «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita. Amen. Fin qui la lettura di questo incontro. Mentre ieri meditavo su questa parola e preparavo quella che sarebbe stata la meditazione di oggi, questa storia mi ha letteralmente trafitto il cuore. In qualche modo leggendo e rileggendo questa storia, le parole di questa donna, non ho potuto fare a meno di commuovermi nel comprendere quello che questa donna aveva nel cuore. Questa donna cananea, dal titolo del nostro paragrafo, viene definita per la sua origine una donna sirofenicia, una donna pagana, una donna idolatra, una donna che non aveva niente a che fare col popolo di Dio, col popolo giudaico. E Gesù che ci faceva là? Se leggete i Vangeli nel loro insieme vi accorgerete che Gesù è nell'ultimo anno del suo ministero, nell'anno dell'opposizione, e avendo ricevuto forte opposizione in Giudea, forte opposizione in Galilea, si spinge ancora più a nord, potremmo dire sconfinando in una regione pagana, in una regione dove giudei non erano influenti, in una regione dove si veneravano altre divinità. In qualche modo potremmo dire che Gesù era un po' fuori luogo in quei territori. Ma il Signore non ha paura di andare lì dove non si crede il suo nome. Il Signore non si lascia fermare da questi confini fisici, perché la Fenicia, ovvero dove questa donna viveva, era un territorio che era visto male dai giudei. I giudei pensavano che era una terra maledetta. E quindi non volevano avere a che fare con queste popolazioni pagane, ma Gesù si spinge proprio lì, dove gli altri non sarebbero mai andati a predicare. E voglio incoraggiare quanti, come la sorella e il fratello, hanno chiesto preghiere per evangelizzare, anche se sono duri, se sono mondani, se sono forse a volte persone che spregiano le cose del Signore, ne fanno gioco di noi. Noi non sappiamo quello che il Signore può fare, non dobbiamo aver timore, dobbiamo rompere quei confini ed andare, anche dove non siamo forse ben accolti. Noi dobbiamo parlare del Signore. Gesù non si lascia fermare da questi confini e va oltre, e va in questo territorio straniero. Il verso parallelo di Matteo è scritto in Marco capitolo 7, e in questo verso, in questi passaggi, ci dà un dettaglio che Matteo non dice. Marco dice così nel Vangelo al capitolo 7, al verso 24, dice «Poi Gesù partì di là e se ne andò verso le regioni di Tiro, entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poté restare nascosto». Quando Gesù c'è, si vede. Quando Gesù c'è, si sente. Gesù va in questa casa, come vi ho già detto, era un anno particolare per la sua vita, un anno che l'avrebbe condotto fino al Golgota, alla croce, l'anno dell'opposizione al ministero di Gesù, e Gesù in qualche modo, potremmo dire, fa una fuga in questa casa che magari lo ha accolto. In questo territorio straniero Gesù va e si nasconde, non vuole essere notato, non vuole avere, tra virgolette, fastidi, tra virgolette forti, perché vedremo che il Signore è sempre pronto a fare del bene a quanti lo cercano. Ma Gesù non può rimanere nascosto. Se Gesù c'è nella tua vita, gli altri se ne accorgono. Se Gesù non c'è, gli altri se ne accorgono. Se Gesù c'è, gli altri verranno a cercarlo nella tua vita. Se Gesù c'è, gli altri verranno a cercarlo nella tua casa. Se Gesù c'è, gli altri verranno a cercarlo in questa chiesa. Perché Gesù non può rimanere nascosto. Quando Gesù c'è, anche se siamo nel bel mezzo di un territorio pagano, mondano, idolatro, come Gesù in questo territorio, in questa regione della Fenicia, abbiamo sentito che lì c'è Gesù e quindi corrono alla presenza di Gesù. E una persona che corre è proprio questa donna. Donna cananea. Come facevano a conoscere Gesù? Sapete, non soltanto oggi si viaggia, si viaggiava anche allora, ci mettevano più tempo, ma viaggiavano. Ho trovato nella Bibbia che c'è un passaggio in cui Gesù parla e ad ascoltarlo non c'erano soltanto persone del posto, ma c'erano anche questi. In Luca 6, 17, 19 dice così: sceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante dove si trovava una gran folla di suoi discepoli e un gran numero di persone di tutta la Giudea, di Gerusalemme e della costa di Tiro e di Sidone, i quali erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro malattie. Quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano guariti e tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva un potere che guariva tutti. Provate a immaginare queste persone che assistono al ministero di Gesù, poi tornano a casa e Gesù continua il suo ministero in Giudea, in Galilea, e poi qualcuno viene a sapere che Gesù è proprio lì da loro, si sono ricordati di lui e sono corsi ad incontrare questo Gesù di cui avevano sentito parlare, che aveva fatto queste grandi opere nel territorio della Giudea. Quindi Gesù, vediamo che va verso gli stranieri, verso le persone strane, tra virgolette. Questi qua si vestivano in modo strano, parlavano in modo strano, veneravano divinità straniere, erano persone che non avevano niente a che fare con la tradizione del popolo ebreo. Ma Gesù va verso questi stranieri, lo ripeto, Gesù va verso questi stranieri e questi stranieri vanno verso Gesù. Che nessuna concezione culturale possa mettere dei limiti al parlare di Cristo, perché questi stranieri, che non avevano il modo di vestirsi dei giudei, che non frequentavano le chiese dei giudei, queste persone però frequentavano Cristo Gesù, che è la cosa più importante. Che niente ci fermi dal portare Gesù dove c'è bisogno. Non scoraggiarti se si vestono in modo strano, se parlano in modo spregevole. Non venire indietro se qualche volta ti hanno rifiutato. Continua a portargli Gesù. Non cercare di vestirli a modo tuo. Non cercare di trasformarli come tu pensi che sia giusto che sia. Un abitante della Fenicia non si sarebbe mai vestito come un ebreo. Era diverso. E non è importante come si vesta. Quello che conta è che questo straniero va da Gesù, perché soltanto così riceverà la vita e la vita eterna. A volte, vedendo le persone che si abbigliano in modo diverso, parlano in modo diverso da noi, prima di parlare del Signore cerchiamo di trasformarli per renderli uguali a noi, come se noi fossimo quelli giusti. Ma scusate, ma noi non ci ha salvato il Signore per grazia? O perché avevi l'abito giusto, quel culto, il Signore ti ha salvato? Avevi l'abito giusto nel cuore, l'abito di chi sapeva di essere sporco davanti a Dio, e il Signore ti ha salvato. È questo che dobbiamo predicare. Predichiamo Cristo Gesù, che in ogni cultura, che in ogni regione, che in ogni tradizione può portare salvezza, e che niente ci fermi, perché Romani 10, 17 dice: così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Abbiamo poco tempo, non sprechiamolo a parlare di cose inutili. Noi vogliamo predicare Cristo ad ogni lingua, ad ogni cultura, ad ogni razza che incontriamo. Ci vogliamo, tra virgolette, spogliare della nostra cultura per un istante e dire: non importa, non guardare a me. Ti prego, guarda Cristo Gesù, perché soltanto Lui ti può salvare. Gesù ci dà un grande insegnamento in questo passaggio che rompe ogni confine. E questa donna pagana, infatti, va da Gesù. Proviamo a immaginare Gesù in questa casa chiuso, in qualche modo nascosto. E io mi immagino questa donna che corre fuori da questa casa e comincia a gridare: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Questa donna aveva un problema. In realtà il problema non era suo, era sua figlia. Dice qui: mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Questa donna aveva un problema serio e aveva capito che nessuno avrebbe potuto aiutarla se non Gesù. E quindi quando sa che Gesù è in quella casa, non c'è spazio per la vergogna, anzi, dice qui: ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori. Questa azione, venne fuori, ci parla che questa donna in qualche modo si staccò dalle sue compagnie, questa donna si staccò dal suo nascondiglio, questa donna venne fuori, letteralmente agì, fece un'azione. E come dicevo anche domenica scorsa, ancora una volta vediamo che coloro che vogliono avere un incontro col Signore devono venire fuori. Vi ricordate, parlavamo della tenda? Se te ne stai seduto col tuo problema e continui a guardarlo, oh, non ce la farò mai, non risolverò mai questa situazione, veramente sarà così, non si risolverà mai. Ma se hai la fede, come questa donna, di venire fuori, andare verso Gesù, vedremo insieme che questa donna tornò a casa con la soluzione. Vieni fuori, veniamo fuori dalle difficoltà, veniamo fuori dai problemi, veniamo fuori anche quando non si tratta di noi, si tratta di qualcun altro. Io so che Gesù può farlo e vado da Lui. E questa donna non si mise a sussurrare dietro l'uscio della porta: Gesù, non è che potresti uscire fuori, ho un problema di cui non ti posso parlare apertamente, sarebbe il caso forse che ne parlassimo tu per tu. Questa donna si mette a gridare, e che il Signore ci liberi da quella falsa timidezza che invece nasconde una mancanza di fede. Questa donna grida senza aver vergogna, senza aver paura che forse chissà se poi mi aiuta, chissà se poi ce la fa, chissà se le cose vanno così. Ma benedette quelle preghiere che ad alta voce dicono: Signore, ho un problema, ma tu puoi aiutarmi, aiutami Signore. Non nasconderti dietro la timidezza, perché in realtà hai poca fede, è per quello che non gridi al Signore. Questa donna grida al Signore e la sua richiesta è molto semplice e meravigliosa: abbi pietà di me. Signore, non merito nulla. Non faccio appello, Signore, a quello che sono, non faccio appello a quello che ho. Signore, io faccio appello alla tua grazia misericordiosa. Non posso offrirti nulla in cambio. Ti prego, abbi semplicemente pietà di me. Ho bisogno che mi aiuti, Signore. Abbi pietà di me, non merito nulla, ma so che tu sei un Dio che ama. Ma poi questa donna dice qualcosa che mi ha sorpreso. Perché non lo chiama Gesù? Ma lo chiama in un modo particolare. Non lo chiama neanche maestro. Lo chiama Signore, figlio di Davide. Tra parentesi, la fede da chi meno te lo aspetti. I giudei, che avevano tutto l'Antico Testamento, le promesse, le profezie che parlavano di Gesù, lo chiamavano il figlio del falegname. Questa donna straniera, pagana, che non faceva parte del popolo, del patto, della promessa, lo chiama figlio di Davide, riconoscendo in lui non soltanto un uomo: Signore Gesù, io riconosco che tu sei il Messia promesso, io non ho niente a che fare con quella promessa, ma io so chi sei tu, Signore. La fede a volte viene da chi meno te lo aspetti. Forse quella persona che tu non pensi venga mai al Signore, se tu gli parli di Gesù, nascerà fede da chi meno te lo aspetti. Forse un credente che ha messo radici nella Chiesa, forse il banco ormai ha preso forma sua perché si siede sempre lì e guai a togliergli quel posto, appartiene a una Chiesa e questa è una cosa bellissima. Ma forse quando si tratta di avere fede, il figlio del falegname non ce la farà ad aiutarmi. Ma una pagana. Non abbiamo paura di evangelizzare i pagani. Questa pagana riconosce in Gesù il figlio di Davide, l'erede promesso, di quella promessa, ovvero il Messia di Dio. Figlio di Davide. abbi pietà di me. Sapete, se questa donna poté pronunciare il nome di Gesù, chiamandolo figlio di Davide, lo possono fare tutti. Questa mattina tu che sei qui, io che sono qui, non importa a quale cultura appartengo, a quale famiglia appartengo, qual è il mio passato e il mio presente, se una donna pagana ha potuto invocare il nome di Gesù chiamandolo figlio di Davide, lo posso fare io, lo possono fare tutti. E quando predichiamo agli altri, ovunque siamo, quando hanno un problema, digli, invoca il nome di Gesù e sarai salvato. Ma io non sono degno, neanch'io lo ero, ma se tu invochi il nome di Gesù sarai salvato, egli stenderà la sua mano e ti libererà e ti salverà. Predichiamo Cristo, fratelli, perché la fede viene dall'udir la parola di Dio e spesso viene da chi meno ce lo aspettiamo. A volte vedi crescere i tuoi figli, io ce l'ho ancora piccola di queste cose e ancora non posso parlargliene, ma a volte siete stati sorpresi da vostro figlio che vi ha dato una risposta che vi ha lasciato senza parole. Non vi aspettavate mai che avrebbe manifestato forse una tale fede, una tale conoscenza, una tale forza di restare legato al Signore, quando tu avevi gettato la spugna, proprio da chi meno te l'aspettavi è arrivata quella parola di incoraggiamento. Preghiamo il Signore. Ho sentito questa storia, perché non dovrebbe funzionare anche con noi? Il Signore ci aiuta, il Signore ci parla. Non dobbiamo avere gli occhi chiusi, perché la fede a volte viene da chi meno ce l'aspettiamo. E questa donna fa una preghiera che, come vi dicevo, non è una preghiera per sé, ma una preghiera di intercessione. Ma ciò che diremo stamattina vale per tutti i tipi di preghiera, per quelli personali, per quelli per gli altri, per quelli collettivi. Sua figlia, Matteo non ci dice quanti anni aveva, ma Marco ci dice che era una bambina. E questa bambina non poteva pregare il Signore, non sapeva chi era Gesù e magari non comprendeva neanche la sua situazione, ma la mamma sì. La mamma sapeva che cosa aveva la figlia, comprendeva, infatti lo descrive: mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Signore, mia figlia ha un problema spirituale, c'è un'influenza del nemico che sta agendo su di lei e io riconosco questo problema, uno, e riconosco che tu puoi risolvere questo problema. Se non c'è il primo passo, non vai a Gesù. Dicevo martedì che spesso la riunione di preghiera è disertata, non perché c'è pigrizia o perché in settimana siamo più impegnati. A volte la preghiera è disertata perché non comprendiamo la bellezza di ciò che Dio può fare nella nostra vita. E non comprendendo il valore di una cosa, non la cerchiamo. Non si tratta semplicemente di pigrizia, ma non abbiamo proprio compreso a volte quali sono i tesori preziosi che il Signore può dare a quanti vanno a Lui e lo cercano. Questa donna invece sapeva che la sua preghiera non sarebbe caduta a vuoto. Che il Signore ci spinga a pregare per gli altri. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha ancora oggi una grande efficacia. Gesù definì questa donna. Alla fine del passaggio dice: donna, grande è la tua fede. Perché Gesù hai detto così di lei? E Signore, tu che ne pensi invece della mia fede? Questa fede era grande perché fu messa alla prova. Davanti a questa richiesta, col cuore affranto di questa donna, abbi pietà di me, Signore, perché mia figlia è gravemente ammalata. Tu cosa avresti fatto? Quello che potevi. Avresti fatto il possibile. C'era un bisogno urgente. Gesù invece non le rispose parola. Signore, hai visto con quale forza ti ha gridato a te? Hai visto quanta passione c'era nella sua preghiera? Gesù non le rispose parola. Il silenzio di Gesù, il silenzio di Dio alle nostre preghiere, non vuol dire che egli si disinteressa di noi, ma forse vuol mettere via quella fede per farla brillare ancora di più. Molti, quando il Signore non risponde, si scoraggiano, vengono meno e non pregano più. Molti, quando il Signore sembra non rispondere, gettano la spugna, vuol dire che così deve andare. Ma che possiamo tutti, a cominciare da me stamattina, imparare da una straniera. Davanti al silenzio di Gesù, non si ferma. Ho preso questa nota, ho scritto: non tutti hanno una vita di comunione col Signore. Non tutti poi vanno a Cristo quando hanno un problema o per intercedere per altri. Ma quando lo fanno, questo non vuol dire che hanno una fede grande. È vero che per chiedere ci vuole una certa fede, ma è quello che succede dopo la richiesta che mostra la fede. Tradotto in parole semplici, un credente che ha un problema grida al Signore, ma il fatto che stia gridando non vuol dire che ha grande fede. È quello che succede dopo la preghiera che mostra la fede della persona, e in questo caso di noi. Dopo la preghiera, il silenzio. Dopo la preghiera Gesù è lì presente e non dice una parola. Che grande prova. Oh, fossi stato in questa donna avrei detto: ma forse mi sono sbagliata. Forse questo non è il figlio di Davide. Forse questo non può fare davvero nulla per me. Oh, ho aperto il mio cuore davanti a uno straniero e ho riconosciuto in lui la potenza di fare qualcosa per me, eppure non mi dice nulla. Una fede grande però resta salda e incrollabile anche davanti al silenzio di Dio, perché sa che Dio ha ascoltato e a suo tempo risponderà. In questo passaggio ci sono anche dei personaggi che passano così velocemente, i discepoli. Quando leggo queste frasi dico: Signore, liberaci da questi discepoli, o meglio, Signore, facci crescere come discepoli. I discepoli che fanno? I discepoli si avvicinarono e lo pregarono dicendo: mandala via perché ci grida dietro. E leggendo superficialmente questa parola e questa frase nel linguaggio corrente sembra quasi che i discepoli la vogliono cacciare, no? Ma la parola originale in greco che usano qui non è semplicemente mandala via, ma vuol dire letteralmente: Signore, esaudisci la sua preghiera, poi ti prego falla andare via perché ci sta disturbando. Ovvero: Signore, io so che tu puoi fare questa cosa, i discepoli dicevano, noi sappiamo che ti abbiamo già visto fare altre cose che gloriose. Signore, ti prego, falla stare zitta, dalle quello che vuoi, così la smette di gridarci dietro. Vi sembra questo un buon atteggiamento? Signore, non ci importa niente di lei, basta che tu le dai quello che vuole e la smette di gridare. Forse a volte siamo infastiditi da qualche preghiera, da qualche problema. Oh, Signore, non smette mai di pregare, dice sempre le stesse cose. Ma ti prego, Signore, esaudiscila, così la smette di affliggerci. Basta sentire sempre le stesse cose. Signore, tu puoi farlo, ti prego, fallo, così stiamo in pace. Deve essere questo l'atteggiamento di un discepolo? Non deve essere questo. Proviamo a immaginare cosa avrebbero potuto dire. Signore, noi sappiamo che dietro un problema c'è una persona. Signore, sappiamo che dietro una richiesta di preghiera che a volte sta sulla nostra lista ci sono delle famiglie, ci sono delle difficoltà, ci sono delle situazioni critiche, Signore. Non è soltanto esaudire quella cosa, ma noi vogliamo che tu salvi quell'anima, Signore. Noi vogliamo che tu porti pace in quella situazione. Noi sappiamo che quest'anima non ha bisogno solo che tu liberi sua figlia, ma che lei possa venire a te. Mandala via perché è vestita in modo strano. Mandala via perché parla in modo strano, parla in modo strano. Appena confessato che sono il Messia. Signore, non mandarla via, aiutala affinché possa stare con noi. Signore, le persone che vengono a me mi chiedono aiuto, ti prego, risolvi la loro situazione, ma salvali, affinché il loro grido d'aiuto si trasformi in un grido che predica l'Evangelo. Che sia questo il nostro sentimento. Non mandiamo via nessuno. Venite al Signore, venite a Gesù, Egli per certo farà qualcosa per voi e dopo rimanete con noi perché vogliamo predicare l'Evangelo ad altri. Ma davanti a questa richiesta Gesù rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Prima Gesù non risponde nulla, poi addirittura la situazione si aggrava. Gesù risponde ai discepoli che dicono: esaudiscila e mandala via. Lui dice: no, non voglio esaudirla. Io sono stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele. E anche qui una lettura superficiale ci farebbe dubitare dell'amore di Cristo. Ci farebbe dubitare della chiamata del Signore. Ci farebbe venire qualche dubbio sul Signore. Ma che dici, Signore? È una persona. Lascia perdere che non appartiene al popolo giudeo. Ma se leggiamo nel contesto, come dobbiamo sempre fare, Gesù, ripeto, era nell'ultimo anno, nell'anno dell'opposizione, era uscito dai territori della Giudea, e questa donna rappresentava il suo popolo, in qualche modo stava dicendo: Signore, lascia perdere i giudei, lascia perdere quel popolo che non ti ha riconosciuto, adesso svolgi il tuo ministero qui, stai con noi, Signore. In qualche modo questa richiesta poteva deviare Gesù dal suo percorso, che l'avrebbe portato, sì è vero, a dare la sua vita, ma alla croce del Golgota. Lì, fuori Gerusalemme, Gesù aveva ben in mente qual era la sua missione e il suo mandato, e facendo, dando questa risposta, stava dicendo: io non continuerò qui perché lì mi hanno rinnegato, io tornerò proprio dove mi hanno rinnegato, perché io voglio dare la vita per loro sulla croce e per tutti quanti quelli che mi chiederanno perdono in virtù di quella opera. Ma quello che io vi ho spiegato adesso, nessuno lo spiegò a quella donna. Non ci fu Pietro che la prese da parte, guarda, sai, non è che è fuori di testa, è che lui deve fare questa cosa, deve andare, ce l'ha già detto che deve andare a Gerusalemme, avrebbe distrutto il Tempio, sarebbe morto, poi l'avrebbe ricostruito dopo tre, sai com'è la storia dei giudei? Nessuno glielo spiegò. Ma questa donna, anche non comprendendo quella che era la parola di Dio, non si tirò indietro. Davanti a una parola così drastica avremmo forse desistito tutti quanti noi, no? Dal chiedere. Ha detto che non vuole aiutarmi. E allora che gli chiedo a fare? Questa donna va oltre e si prostra. Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: Signore, aiutami. Cominciate a vedere anche voi che grande fede aveva questa donna. Non si lasciò fermare nemmeno quando davanti a una risposta palese di Gesù sembrava che il Signore si volesse disinteressare di lei. Signore, io mi prostro davanti a te, ho bisogno che tu mi aiuti, perché se non mi aiuti tu non mi aiuterà nessuno, Signore. Una fede determinata non è disposta a mollare alla prima difficoltà, mette da parte ogni orgoglio e si prostra davanti a Cristo. Guardate Gesù come tira fuori il bello di questa donna. Apparentemente sembra una risposta dura, ma questa fede viene sempre più messa alla luce e brilla come l'oro, come dice lo scrittore a Giacomo. Davanti adesso a una donna prostrata, Signore, che fai? Non ha smesso di pregare. Si è umiliata, si è prostrata davanti a te. Signore, qual è la tua risposta? Gesù rispose: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. La seconda risposta negativa di Gesù. Allora non mi vuoi proprio aiutare, Signore. Ma allora ce l'hai con me. Me l'hai ripetuto due volte. Che tu sei venuto soltanto per le pecore perdute della casa di Israele. E adesso mi stai dicendo, mi stai paragonando a un cane, Signore. I cani per il popolo di Israele erano animali maledetti, infatti nella Bibbia è scritto fuori i cani. E Gesù stesso parlando dirà: non gettate le perle davanti ai porci e ai cani affinché non le calpestino. Gesù, mi stai paragonando a un cane, ma non vedi come sono, mi sono prostrata davanti a te? Ma una fede grande non si lascia frenare nemmeno quando non comprende appieno la parola di Dio e le sue risposte. Signore, non capisco cosa stai dicendo, ma io continuo ad avere fede in te. Anche se non capisco, Signore, io mi aggrappo ancora alla tua persona, perché ci credo che tu mi aiuterai. Non so voi, ma a questo punto a me mi si infrange il cuore. Signore, perché non l'hai risposto subito? Avrebbe potuto mollare, perché il Signore voleva lasciare a noi un esempio. Non arrenderti. Anche quando le risposte del Signore sembrano essere strane e tu non le capisci, non arrenderti, perché la tua fede avrà la meglio. Ma ella disse, ancora una volta ribatte: dici bene, Signore. Eppure, anche i cagnolini mangiano dalle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Gloria al nome del Signore per quelli che non si arrendono. La pagana non si arrende, i credenti a volte lo fanno subito. Una donna che non aveva relazioni con Gesù non si arrende dopo ben due risposte, un silenzio e due risposte negative. Questa donna va avanti perché aveva un grande bisogno e aveva una grande fede. Che il Signore ci aiuti a non mollare. Continua a pregare. Continua a chiedere, continua a invocare il nome del Signore, perché dove tutti si fermano, questa mamma non si arrende. Mia figlia ha un problema e io da qui non me ne vado finché tu non l'avrai risolto. Che determinazione! La fede non si lascia intimidire. Questa donna non si sente minimamente offesa. Signore, come ti permetti? Mi sono aperta davanti a te, ti ho esposto il mio problema, hai detto che non volevi aiutarmi, mi hai paragonato a un cane, Signore, come ti permetti? Non dice nulla di tutto ciò, sapete cosa dice? Dici bene, Signore, non merito nulla. Dici bene, Signore, non c'è niente in me che sia degno di ricevere il tuo aiuto. Dici bene, Signore. Non mette in discussione la figura di Gesù che noi spesso facciamo. Il Signore non ha esaudito la mia richiesta, allora si vede che non può fare nulla. Il Signore non ha esaudito la mia preghiera, si vede che non mi ama. Il Signore mi ha dato una risposta dura, si vede che Lui di me non si interessa. Questa donna non mette in discussione la persona di Cristo Gesù e non si offende quando il Signore sembra dargli una risposta dura, ma risponde: dici bene, Signore. Perché la parola del Signore è verità. Qualunque cosa Egli ci dica, noi vogliamo rispondere: dici bene, Signore. Ho peccato, dici bene, Signore. Oh, sono mondano, dici bene, Signore. Come ti permetti di dirmi che sono mondano? No, dici bene, Signore. Oh, Signore, io ti ho chiesto di aiutarmi, non l'hai fatto, perché? Santificati. Ma come ti permetti, Signore? Non vedi che c'è un'urgenza? No, dici bene, Signore. Non merito nulla. Non merito nulla. Ma faccio appello alla tua grazia. Questa donna diceva: Signore, io non voglio quello che tu hai preparato per gli altri. Io non voglio essere parte del popolo di Israele. Io non voglio averti come pastore che raccoglie le pecore perdute di Israele. Signore, non voglio quello che tu hai in serbo per qualcun altro. Oh, quello è il loro destino. Quello è il loro piano e sarà il loro futuro. Ma io ho bisogno di te, Signore. Ti prego, Signore, anche soltanto una briciola staccata dal pane disceso dal cielo sarà sufficiente per risolvere il mio problema. Non voglio quello che hai in mente per gli altri, Signore, ma ti prego, anche soltanto una minima parte di quello che si potrà staccare dal Gesù Cristo, che è il pane disceso dal cielo, sarà una briciola sufficiente. L'ho chiamata una briciola di grazia. Non mi merito neanche quella, Signore. Ma quello che cadrà dall'opera che tu hai in mente di fare nel popolo di Israele sarà sufficiente per risolvere il mio problema. E una briciola, tra virgolette, di grazia è caduta su tutti quanti noi, che non facciamo parte del popolo di Israele, ma siamo entrati a far parte della Chiesa del Signore per grazia. Dici bene, Signore, non me lo merito. Ma io mi sfamerò di quello che tu mi darai. La fede non può essere messa a tacere nemmeno dal fatto che Cristo sembra rifiutarsi di ascoltare e rispondere. Non scoraggiarti, non arrenderti, e vado alla conclusione. Non è inutile pregare, non è inutile invocare il Signore. Continua ad avere fede e vedrai la gloria di Dio. Se continui ad avere fede, conoscerai meglio di te stesso. Gesù disse: donna, grande la tua fede. Nessun altro forse gliel'aveva mai detto, ma siccome non ha mollato, ha saputo più di quello che c'era dentro di lei. E poi conoscerai di più di Gesù. Questa donna ascoltò il ministero di Gesù, perché era venuto sulla terra. Non desistere dal pregare, perché mentre preghi, il rapporto che c'è fra te e Gesù si consolida. e sei sempre più unita a Lui e conosci sempre di più della Sua persona e della Sua parola. Se rispondesse subito, ti perderesti il meglio. Io voglio anche aspettare una volta in più. Voglio anche aspettare un giorno in più, rimanere un giorno in più ancora nella mia sofferenza. Voglio anche forse sentirmi dire: guarda che non ti aiuterò, ma se questo mi spinge a far brillare la mia fede, ma soprattutto a che la mano di Dio si stenda verso di me, benedetta attesa, e che la fede possa crescere. Questo, come vi dicevo, e concludo, vale per tutte le preghiere, anche per quelle che fai per gli altri. Genitore, non ti arrendere, tuo figlio deve venire a Cristo. Amico, che sei qui, non ti arrendere se nella tua casa ci sono difficoltà e problemi. La tua famiglia deve venire a Cristo. Qualunque sia l'ostacolo, che la tua fede possa superarlo. Oh, fratello e sorelle che stai cercando la benedizione del Signore, la pienezza dello Spirito Santo, non ti arrendere se non è ancora successo, che la tua fede possa crescere fino a diventare grande. Non gettiamo la spugna. Noi siamo credenti perché crediamo, perché abbiamo fede, e che la nostra fede possa essere almeno come quella di una pagana, ovvero una fede grande. Non tornare a casa finché tua figlia non è guarita. Non lasciare Gesù finché non ha steso la sua mano di grazia. Non desistere dall'intercedere finché la persona per cui stai pregando non è venuta al Signore. Quella donna reagì alla tentazione di rinunciare e tornò a casa ricolma di gioia. Allora Gesù le disse: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. Tutti quanti noi vorremmo che il Signore dicesse questa parola alle nostre richieste, non è vero? Ogni volta che vai in preghiera vorresti sentire queste parole: ti sia fatto come chiedi, ti sia fatto come vuoi. Quello che chiedi accada. Non è vero che lo vorremmo tutti? Ma siamo disposti a volte ad accettare il silenzio di Gesù? Ben due risposte che sembravano essere contrarie, ma poi finalmente Gesù dice: ti sia fatto come vuoi. E da quel momento, dice la Bibbia, sua figlia fu guarita. Vogliamo chiudere i nostri occhi?